Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Stallo nella seconda fase delle trattative tra Israele e Hamas sulla tregua a Gaza. Le parti continuano a non dialogare. La manifestazione oceanica di Belgrado contro il presidente Vučić, che dice vi ascolto, ma intanto rimane saldo al potere. Non piace a tutti il sostegno di Musk a Trump, il malcontento si trasforma in proteste davanti a officine e showroom Tesla. Figli di genitori con una dipendenza, oggi una settimana di sensibilizzazione per suggerire modi di offrirgli degli aiuti concreti. Lo sport hockey, il Davos conferma il break e si porta sul 2-0 nella serie contro lo Zugo, come il Gotteron contro il Berna. Restano distanti le posizioni di Israele e Hamas. Il prolungamento della tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi appaiono sempre più incerti, mentre sale la tensione anche tra l'amministrazione Trump e il movimento islamista. Sentiamo Michele Giorgio.
Si apre una settimana decisiva per il cessate il fuoco a Gaza. Il governo Netanyahu ha inviato i suoi negoziatori al Cairo con la richiesta per i mediatori egiziani di rilascio di 11 ostaggi israeliani vivi e della metà di quelli deceduti. Hamas però non cede. Prima vuole la certezza che si andrà alla fase 2 della tregua, che prevede il ritiro delle forze israeliane da Gaza. Nelle ultime ore è salita anche la tensione tra l'amministrazione americana ed il movimento islamista. L'inviato di Donald Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha rivolto avvertimenti minacciosi ai leader di Hamas, ai quali ha detto di guardare a ciò che gli Stati Uniti stanno facendo in Yemen. Raccomando ad Hamas di prendere le questioni più seriamente, ha tuonato Witkoff, ricordando di aver presentato una proposta di compromesso per il rilascio di 5 ostaggi israeliani vivi in cambio della scarcerazione di prigionieri palestinesi. Hamas, ha aggiunto, ha dato una risposta inaccettabile. Si è riferita all'out-out lanciato sabato dal gruppo islamista, che vuole che i colloqui per la seconda fase della tregua abbiano inizio il giorno del primo rilascio di ostaggi e una durata massima di 50 giorni. Nel pieno di questa trattativa delicata, il premier israeliano Netanyahu ieri sera ha licenziato il capo del servizio di sicurezza interna, Ronen Bar, permesso uno dei negoziatori per la liberazione degli ostaggi a causa, spiegato, di una persistente mancanza di fiducia. Per le opposizioni, Ronen Bar sarebbe stato rimosso per l'indagine nota come Qatar Gate sull'infiltrazione del Qatar nell'ufficio di Netanyahu e sui fondi trasferiti ai suoi più stretti collaboratori.
Non si placano le proteste in Serbia, dove questo fine settimana si è tenuta quella che sembra essere stata la più grande manifestazione antigovernativa nella storia del paese, su iniziativa degli studenti che da più di 4 mesi tengono sotto scacco il paese. Centinaia di migliaia di persone hanno sfilato sabato per le vie di Belgrado prima di essere attaccati, o almeno questa è la versione dei manifestanti, da un'arma sonica. Siamo in collegamento con Giovanni Vale, il nostro collaboratore dai Balcani. Giovanni, cosa è successo sabato a Belgrado?
Sabato si manifestava a Belgrado per chiedere ancora una volta giustizia per le vittime della tragedia di Novi Sad. Lo ricordo, il 1 novembre scorso la pensilina della stazione ferroviaria di Novi Sad, appena ristrutturata, è caduta facendo 15 morti. Da allora gli studenti serbi sono scesi in piazza più riprese e le loro iniziative hanno raccolto un sostegno sempre maggiore. Ecco, la manifestazione di sabato è stata il culmine di quelle proteste. Secondo gli organizzatori, oltre 500.000 di persone sono scese in strada. La polizia parla di 100.000 manifestanti, una protesta in ogni caso imponente e segnata da un fatto insolito. Attorno alle 7 di sera, mentre si svolgevano i 15 minuti di silenzio in ricordo delle vittime, un rumore forte ha scatenato il panico tra la folla, fortunatamente senza provocare feriti. Secondo gli studenti si è trattato di un dispositivo acustico a lungo raggio, un'arma sonica usata in questo caso impropriamente contro i cittadini. Il governo ha negato fermamente e un'inchiesta è stata aperta.
Sì, il presidente serbo Aleksandar Vučić poi è intervenuto ieri all'indomani della manifestazione annunciando nuove elezioni per l'8 giugno. Questo basterà a mettere fine alle proteste studentesche?
No, assolutamente. Aleksandar Vučić ha già provato a gennaio a spegnere le proteste, di fatto concedendo le dimissioni del suo primo ministro, Miloš Vučević. Ora il capo di Stato ha detto che se un nuovo governo non sarà formato entro metà aprile, il paese andrà alle urne l'8 giugno. Ma questo non significa molto per i manifestanti. Vučić è al potere dal 2012 e il suo partito controlla tutte le istituzioni, oltre ai maggiori organi di stampa. L'opposizione è inoltre divisa, per cui è verosimile che delle nuove elezioni in questo momento sancirebbero soltanto una nuova vittoria di Vučić. Quello che i manifestanti vogliono a questo punto è invece la fine di un regime che giudicano come corrotto e autoritario. È insomma un cambio radicale che il presidente Vučić non è sicuramente intenzionato a concedere.
Il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale, Balcani dove rimaniamo perché in Macedonia del Nord è salito a 59 il numero delle persone decedute nell'incendio divampato in una discoteca sabato notte. Le indagini in corso sulle cause del disastro hanno anche portato a 15 arresti. In Ucraina proseguono i tentativi di trovare un cessate il fuoco con il presidente statunitense Donald Trump, che dice che parlerà domani al telefono con l'omologo russo Vladimir Putin. Ma intanto la guerra prosegue, il leader ucraino Zelensky presenta una nuova arma, il missile a lungo raggio Long Neptune. Davide Maria De Luca, nostro collaboratore a Kiev, come leggere l'annuncio di Zelensky proprio in questo momento?
Senz'altro come un modo di inserirsi nelle trattative diplomatiche di queste settimane. Il missile Long Neptune ha un raggio di oltre 1000 chilometri e venerdì, nel suo primo utilizzo operativo, è stato usato per infliggere gravi danni a una raffineria russa. Dotandosi di questo tipo di armamenti, la capacità delle forze armate ucraine di infliggere danni alla Russia diventa così sempre più indipendente dal sostegno degli alleati e quindi consente a Kiev di avere margini di manovra molto più ampi. Il presidente Zelensky spera così di riuscire a convincere Putin che colpire l'Ucraina sarà sempre un affare poco vantaggioso per la Russia, perché ad ogni attacco ci sarà sempre una rappresaglia da parte di Kiev molto più forte.
E a proposito di questione militare, Zelensky ha anche appena compiuto un nuovo cambio della guardia ai vertici delle forze armate. Cosa puoi dirci di questo ennesimo siluramento di un comandante?
Sì, esatto. Ieri il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Ucraine, diciamo il numero 2 nella gerarchia militare, è stato sostituito dopo poco più di un anno da quando era stato nominato. Al generale Anatoly Barilievich si sostituisce così il suo vice Andriy Ignatov. Il ministro della Difesa assicura che si è trattato di un cambio dovuto a un processo di riforma interna, ma in molti ritengono che sia anche una conseguenza della sconfitta di Kursk, la regione russa dove dopo quasi 8 mesi di occupazione gli ucraini sono stati costretti a ritirarsi proprio negli ultimi giorni. Pochi giorni fa, tra l'altro, era stato proprio il comandante del settore di Kursk a essere sostituito. Nei prossimi giorni capiremo se questa ritirata da Kursk, la più grave per gli ucraini da mesi, anni a questa parte, produrrà altre conseguenze nei comandi militari o il giro di dimissioni e punizioni sia finalmente concluso.
Davide Maria da Luca, e De Luca il nostro collaboratore da Kiev. Il presidente della direzione di UBS, Sergio Ermotti, ha guadagnato 14,9 milioni di franchi nel 2024, mezzo milione in più rispetto al 2023, quando era stato però impiegato per soli 9 mesi, dal primo di aprile. È quanto si può leggere nel rapporto di attività della banca pubblicato questa mattina. Prende il via oggi la settimana nazionale dedicata ai figli di genitori con una dipendenza. L'edizione di quest'anno invita la popolazione ad aprire gli occhi, a riconoscere i bambini in difficoltà e ad offrire loro un aiuto concreto. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
In Svizzera si stima che ci siano 100.000 bambini sotto i 15 anni che vivono con un genitore che presenta un consumo problematico di alcol o di altre sostanze. Molti di loro passano inosservati, raramente rivelano la loro situazione e rimangono così soli ad affrontare paura, vergogna, sensi di colpa e insicurezza. Ma qualcosa le persone vicine possono fare, ed è questo uno dei principali messaggi della Settimana Nazionale d'Azione, come spiega Marcus Moiri, portavoce di Dipendenze Svizzera.
Spesso si ha la sensazione che si tratti di una questione privata e che non si debba immischiarsi, ma credo che in questo caso sia necessario interessarsi perché riguarda bambini indifesi. Penso che sia anche importante il giusto approccio con i genitori, che non sono dei cattivi genitori, perché la dipendenza non è una debolezza di carattere, ma è una malattia che può causare problemi ai figli.
In occasione della settimana di sensibilizzazione, la pagina web Papà Beve, Mamma Beve si è ulteriormente arricchita di informazioni sulla condizione di questi bambini e sulle possibili forme di aiuto.
L'importante è non parlare immediatamente della dipendenza, ma costruire prima un rapporto di fiducia affinché i genitori abbiano la sensazione che non si tratta di qualcuno che vuole interferire, ma di qualcuno che forse è preoccupato.
Aprire gli occhi e tendere la mano, questo è quanto può fare la popolazione per rompere il silenzio.
Oggi al Consiglio nazionale si discuterà l'introduzione nel codice civile dell'azione collettiva, ovvero la possibilità, ad esempio, per dei consumatori di unirsi per chiedere un risarcimento alle grandi aziende se hanno subito un torto. Per le associazioni delle consumatrici e dei consumatori che da anni chiedono la sua introduzione, quella di oggi sarà quindi una giornata importante. Ma la strada, come ci spiega ora Aaron Guidotti, si preannuncia in salita.
Perché la competente commissione del Nazionale invita i parlamentari a non entrare in materia, spezzando di fatto le ali alla proposta ancora prima di entrare nel merito del progetto. Per Sophie Michaud-Gigon, consigliera nazionale dei Verdi e segretaria della Federazione Romanda dei Consumatori, sarebbe uno scandalo e un attacco ai diritti dei cittadini.
Innanzitutto perché nella maggior parte dei casi non abbiamo i mezzi finanziari per difenderci da soli e quindi poter fare una sola procedura giudiziaria per un gruppo di persone che hanno subito lo stesso torto è l'unico modo, l'unico strumento per far valere i propri diritti.
Un caso che ha fatto scuola in questo senso è quello del Dieselgate, migliaia di clienti Volkswagen ingannati sui dati delle emissioni delle loro automobili. Nei paesi dove è presente l'azione collettiva, gli automobilisti toccati hanno ricevuto un risarcimento. In Svizzera, su 7 procedure singole, nessuno ha avuto successo. Come mai quindi la Commissione del Nazionale non vuole introdurre questo strumento? Fondamentalmente perché non si adatta al sistema giuridico svizzero, con un rischio di americanizzazione delle procedure, con studi legali che potrebbero specializzarsi nella promozione di cause estremamente pesanti per l'economia nel suo complesso. Per Sophie Michaud-Gigon, la posizione della Commissione è però incomprensibile.
Penso non abbiano proprio capito il progetto del Consiglio federale. È un progetto molto equilibrato, molto prudente, alla Svizzera, insomma. Non c'entra nulla con le grandi class action americane. E se proprio non sono d'accordo con alcuni aspetti, potrebbero almeno votare l'entrata in materia così da poterne discutere. Non mi spiego la loro posizione, che per me rimane uno scandalo.
Scandalo o meno, sarà il Consiglio nazionale a decidere.
Sale il malcontento nei confronti dell'azione di governo di Elon Musk, a capo del Dipartimento dell'Efficienza Governativa statunitense. Una protesta coordinata di fronte a showroom e centri servizi Tesla è stata organizzata in tutti gli Stati Uniti, con oltre 90 presidi in oltre 20 stati, e la promessa di ritrovarsi ogni fine settimana. Si tratta di proteste pacifiche, a differenza dei sempre più frequenti episodi di vandalismo, sia nei confronti dei proprietari di Tesla sia nei confronti delle aziende di Elon Musk. Ma sentiamo il nostro collaboratore Cristiano Valli.
We're pumped up. We're gonna keep doing this. Again, we're doing it throughout the Puget Sound region. We're gonna be out here every week until we're heard and until Tesla stock hits single digits.
Saremo qui ogni settimana finché il valore delle azioni di Tesla non crollerà sotto i $10. Siamo contro la violenza, ma c'è un motivo per cui le persone sono tanto arrabbiate, per cui sparano alle vetrine degli showroom, per cui vandalizzano le auto. Elon Musk agita una motosega annunciando tagli senza capire come funziona la pubblica amministrazione, né l'importanza o le mansioni di chi ci lavora.
He's wielding his chainsaw. He's really gleeful about that. But there's people behind every cut that he's making, and he's not making it with any kind of understanding of government, of the programs, or the people that he's hurting.
Una protesta non politica, assicurano gli organizzatori. Ci sono persone che hanno perso il lavoro, c'è chi rischia di perderlo, chi non accetta che il nostro paese venga svenduto, ribadiscono. Non c'è politica, solo persone che soffrono. Numerose anche le controproteste.
See in giant white spray painted letters, F Elon. For what? It didn't affect Elon.
Sono uscito e ho trovato l'auto vandalizzata. Perché? Cosa hai risolto? Non hai danneggiato Musk, non hai ottenuto nulla se non che io ora devo pagare i danni. Di fronte al centro servizi Tesla a sud di San Francisco ci sono circa 500 persone, un centinaio contro i vandalismi, il resto contro Elon Musk. Non c'è tensione, non è la consueta manifestazione, ci sono famiglie, c'è una cerimonia in cui facoltosi utenti donano la propria Tesla in beneficenza. Ci sono persone preoccupate per lo stato della democrazia, divisi nelle ragioni per cui sono qui, ma uniti dallo stesso slogan: Elon Musk deve tornare a occuparsi di auto.
Oh, hey, hey. Oh, oh. Elon Musk has got to go.
E con questo è tutto per il Radiogiornale, ora c'è lo sport, buona giornata.